Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria in ascolto. In questa lettura d'Antis, quella che facciamo tutte le seconde domeniche del mese, ci occuperemo dell'amore sbagliato in Dante, contrapposto a quello vero di cui parlammo nella precedente puntata, il 10 febbraio scorso. Allora individuammo nella fenomenologia dell'amore, secondo Dante, tre aspetti, tre elementi. Il primo, la sublimazione, lo chiamammo così. Dante, quando guarda Beatrice, fa esperienza della presenza di Dio nella sua vita. Cioè fa esperienza della fede, perché la fede è questa, riconoscere la presenza di Cristo in noi, intorno a noi. Che c'entra, potrebbe dire qualcuno, soprattutto in questi tempi, l'amore per una donna con l'amore di Dio? Ecco, richiamo velocemente questi tre punti per capire, di fronte a questo vero, all'amore vero, qual è poi quello sbagliato. Che c'entra l'amore per una donna con l'amore di Dio? Dante che esce dalla selva oscura lo scopre, o meglio lo riscopre, perché intuitivamente gli era stato chiaro a 18 anni, quando Beatrice lo sosteneva col suo volto e mostrandogli i suoi occhi giovanetti lo conduceva in dritta parte volto. Dante lo scopre dopo la selva oscura grazie all'ammirabile visione concessagli da Dio e che egli ci ha raccontato nella commedia, che è tutta costruita sulla fondamentale verità che il mistero di Dio si rivela attraverso le persone, le cose, gli avvenimenti storici. Insomma, il Dante che ha diviso cielo e terra nel convivio, nella monarchia, quel Dante riconquista nella commedia una visione sacramentale delle realtà terrene, non più separate da Dio, ma segni delle realtà ultraterrene. Umano e divino tornano per grazia a integrarsi in una visione cosmicamente unitaria. Ecco, l'uomo, Dante l'ha incontrato in Beatrice Cristo, ogni uomo lo può incontrare nella sua Chiesa, là dove egli ha promesso che sarebbe stato sicuramente presente. Ripensiamo a quei versetti del Vangelo di Matteo, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, ha detto Gesù, ci sono io in mezzo a loro. Ecco, è in questa prospettiva cristologica, ecclesiale, che va inteso il rapporto tra Dante e Beatrice. La salvezza arriva sempre attraverso un incontro umano, che fa scoprire con stupore e gioia la misteriosa presenza di Cristo. Questo incontro salvifico Dante l'ha fatto con Beatrice, quella che lui chiama la donna della salute nella vita nuova, giocando sul termine salute, saluto e salvezza anche, e la chiama in una poesia Beatrice con la B minuscola, perché tutti le chiamavano così a Firenze, diffondeva intorno a sé beatitudine. Insomma, lo abbiamo documentato nella scorsa puntata, a cui rimando, con un excursus sugli occhi e sul sorriso di Beatrice. Rileggo soltanto alcuni di quei versi bellissimi. Rimirando lei, dice Dante, lo mio affetto libero fu da ogni altro desire, finché il piacere eterno, Dio, che diretto raggiava in Beatrice, dal bel viso mi contentava col secondo aspetto. Vincendo me col lume d'un sorriso, ella mi disse, volgiti e ascolta, che poiché non pur, non solo nei miei occhi è paradiso, non solo, ma anche anche nei suoi occhi. Ecco, attraverso lei Dante si offre all'incontro in cui Dio si rivela presenza. Beatrice in Suso, e io in lei guardavo. Ecco, questa è la situazione. Beatrice guarda in alto, guarda Dio, e Dante guarda in lei, nei suoi occhi, dove coglie un riflesso di Dio. Beatrice rideva tanto lieta che Dio pareva nel suo volto gioire. Ecco, Dante è trasumana, insomma, perché percepisce in Beatrice un punto di fuga verso l'infinito. La sua bellezza è, uso parole della grande dantista Valeria Capelli, la bellezza di Beatrice è la goccia di assoluto che alimenta la sete e fa tendere alla fonte. È una bellezza che allude a qualcosa senza paragone più grande e più bello. È insomma la grande verità cristiana. La grazia di Dio scende innanzitutto attraverso la mediatrice delle grazie, Maria, e poi con la mediazione della comunione dei santi, fatta di presenze storiche, reali, come appunto per lui Beatrice. Questo è il primo bellissimo aspetto dell'amore vero in Dante. Il secondo è quello che chiamiamo la correzione, la censura, e cioè che fa parte dell'amore fare attenzione, riprendere, correggere, che è un bel verbo, cum reggere, cioè camminare insieme, reggersi vicendevolmente, e se uno cambia strada, sbaglia, l'altro lo corregge. E Dante all'inizio della vita nuova dice che da quando incontrò Beatrice, amore signoreggiò la sua vita, ma Beatrice non sopportò mai che amore lo appunto signoreggiasse, lo dominasse, senza lo fedele consiglio della ragione, per cui Beatrice è intervenuta e interviene anche nella commedia. I canti 30 e 31 del Purgatorio, immediatamente dopo il loro incontro nel Paradiso Terrestre, sono due canti di rimproveri interi a Dante, magari ce ne occuperemo in una puntata specifica. Il terzo aspetto della fenomenologia dell'amore, secondo Dante, è l'amore come dono di sé. Non l'amore uso che tende a usare l'altro, ma l'amore come dono di sé, l'amore oblativo. E diciamo che questo è l'amore per cui un matrimonio tra uomo e donna diventa sacramento, perché l'altro è un segno che ti rimanda a Dio, e perché poi la tua vita, se ami tua moglie, tuo marito, se ami a tutti i livelli, se ami i tuoi amici, eccetera, diventa dono, impegno, sacrificio per l'altro. E Dante, quando Beatrice gli toglie il saluto, mette la sua gioia nel lodarla, e poi si è fatto macro, dice lui, per tanti anni, donandogli, spendendosi per lei per scrivere la commedia. Ecco, questo è l'amore vero, secondo Dante, di cui parlammo la volta scorsa: sublimazione, correzione e dono di sé. Questo è l'amore. Nell'episodio di Paolo e Francesca, Inferno, canto quinto, l'amore non è così. Non è questo. L'uno per l'altra, Paolo e Francesca, non sono segno di altro, presenza pontefice che fa il ponte verso Dio, non sono sacramento, segno che rimanda ad altro, sono l'uno per l'altro oggetto di possesso reciproco, di godimento. L'uno per l'altra non sono strumento di correzione per una crescita reciproca, ma sono occasione di cedimento alla passione. E terzo, l'uno per l'altra non sono dono, ma oggetto di uso reciproco, riduzione dell'altra a oggetto di godimento. Non atto donativo, verrebbe da dire, ma insomma quasi cannibalesco, insomma, usare l'altro per il proprio piacere. Allora andiamo a vedere questo episodio nell'Inferno, canto quinto, che leggerò e cercherò di riassumere. Siamo appunto nel secondo diciamo cerchio dell'inferno, dei peccatori. Prima c'è stato il limbo, poi i golosi, poi adesso i lussuriosi. Dante dice: venni in loco, al verso 28, venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungono davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccatori carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne porta all'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru va cantando l'urlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vedio venir traendo guai ombre portate dalla detta briga. Dante arriva in questo cerchio e che è dominato da una tempesta, come quando contrari venti si combattono, una bufera che non si ferma mai. E le anime di questo cerchio sono travolte da questa tempesta, da questa bufera. Gridano, piangono, si lamentano, bestemmiano la virtù divina. Sono i peccatori carnali, i lussuriosi, quelli che hanno commesso peccati legati alla sessualità. Li definisce così Dante: peccatori carnali che la ragion sommettono al talento, cioè che hanno sottomesso la ragione al desiderio, alla passione, all'istinto, all'impulso sessuale. Non hanno ragionato, hanno perso il lume dell'intelletto, travolti dalla passione. E li paragona a due tipi di uccelli, perché sono due gruppi, poi torneremo su questo. Un gruppo somiglia agli stornelli che volano in schiera larga e piena, e questi battuti di qua, di là, di giù, di su dalla tempesta. Poi c'è un altro gruppo diverso, come le gru. Cantano facendo invece questa una lunga riga, in linea retta diciamo, e questo è un gruppo particolare, tant'è vero che Dante chiede a Virgilio notizie su questi. Maestro, chi sono quelle genti che l'aura nera si gastiga? Cioè gli chiede del secondo gruppo, quelli che vanno in fila come le gru. E devo riassumere, anche se è bellissimo tutto il canto, gli fa l'elenco di questi peccatori, di questo secondo gruppo di peccatori, cioè Semiramide, antichissima regina di Babilonia, c'è Didone che si uccise dopo l'abbandono di Enea, Cleopatra, Elena, per cui tanto reo tempo si volse, dice Dante, la guerra di Troia venne combattuta per lei, c'è il grande Achille, c'è Paride, c'è Tristano. Tra i moderni Dante mette Tristano, che è un cavaliere della tavola rotonda, nipote di re Marco, che si innamora della moglie però, dello zio Isotta, e per questo venne dallo zio stesso poi ucciso. E più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Quindi capiamo questo secondo gruppo di quali anime è composto: sono gli uccisi o i suicidi per amore, hanno questa particolarità. Dante: poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, mi giunse pietà mi giunse, e fui quasi smarrito, e chiese di parlare a due che insieme vanno. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e paion sì al vento esser leggeri. Virgilio gli dice: pregali, allora li priega per quell'amor che imena, ed ei verranno. Pregali in nome dell'amore che li trasporta, quei due, un uomo e una donna, ed essi verranno. Dante chiede che si avvicinino, di parlare con loro, e qui c'è la famosa similitudine: quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vengono per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dito, a noi venendo per l'aere maligno. Sì forte fu l'affettuoso grido di Dante. Ed ecco che Francesca parla lei, e parlerà sempre solo lei. Paolo piangerà soltanto. O animal grazioso e benigno, dice Francesca a Dante, che visitando vai per l'aere verso noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Si presenta, siete la terra e di Ravenna. Francesca era figlio di Guido il Vecchio da Polenta, signore di Ravenna. Nacque sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Poi i nove famosi versi, le tre terzine, in cui Francesca parla dell'amore. Amor, ch'al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Presenta se stessa e la teoria e la dottrina dell'amore in cui ha creduto. L'amore che s'apprende veloce nel cuore gentile, nobile, prese costui, Paolo, della bella persona che mi fu tolta. Si innamorò di me. Francesca sposò nel 1275 Gianciotto da Rimini, Gianciotto Malatesta, signore di Rimini, e Francesca andò a vivere alla corte di suo marito, dove si innamorò del cognato Paolo, che è l'uomo che sta con lei qui anche all'inferno, che a sua volta era sposato da 6 anni quando arriva alla corte di Malatesta Francesca. E amore fece sì che Paolo si innamorasse della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancora m'offende. L'amore, che non risparmia a nessun amato di amare, mi prese dell'amore di costui così forte che, come vedi, ancora non m'abbandona, ancora vanno insieme. Poi, terribile, l'amore condusse noi ad una morte, perché il marito Gianciotto li sorprese in atteggiamento, insomma, compromettente evidentemente, e li uccise tutti e due, uccise la moglie e il fratello. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Caina è la zona dell'inferno dove ci sono gli omicidi dei parenti, quelli che hanno ucciso i parenti, e quindi promette a Gianciotto l'inferno. Caino attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte, e Dante abbassa il viso, si fa pensieroso e poi chiede a Francesca di raccontare la sua storia. Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno triste e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedetti amore che conosceste i dubbiosi disiri? Come vi rivelaste il vostro amore? E Francesca racconta, dice che leggiavamo un giorno per diletto di Lanciotto come amor lo strinse, quindi lei e il cognato leggevano la storia di Lancellotto e Ginevra, era la famosa materia di Bretagna, erano i racconti dei cavalieri della Tavola Rotonda. Lancellotto, cavaliere, si innamora di Ginevra, moglie di Artù, quindi un amore adultero anche quello. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso essere baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Quindi leggono la storia di Lancellotto e Ginevra, e quando leggono che di un bacio che si scambiano i due, questi, Paolo, che non sarà mai diviso da me, dice Francesca, anche lui mi baciò la bocca tutto tremante. Galeotto, il mezzano, quello che nella storia dei cavalieri è il mezzano d'amore, Galeotto fu il libro, tra noi fu il libro. Quel giorno più non vi leggemmo avanti, perché si capisce, insomma, si amano e arriva Gianciotto e li uccide tutti e due. Quando Dante sente questo, mentre Paolo piange, continua a piangere, di pietate, dice Dante, di pietà, io venni men come io morisse e caddi come corpo morto cade. Dante sviene, l'emozione è talmente forte che sviene. Ecco, la prima cosa da fare per capire questo canto e che tipo di amore è quello di Paolo e Francesca, la prima cosa da fare è sgomberare il campo da un equivoco di fondo, e cioè quello di una certa tolleranza e simpatia che Dante mostrerebbe nei confronti dei lussuriosi morti per amore e nei confronti di Paolo e Francesca in particolare. È vero che i peccatori carnali che la ragion sommettono al talento hanno peccato senza aver impegnato troppo la ragione, quindi sono meno peccatori dei violenti, degli ingannatori, dei traditori, che stanno infatti più giù, che i peccati se li sono preparati razionalmente. Tuttavia i lussuriosi, tra cui Paolo e Francesca, sono peccatori. Tuttavia stanno all'inferno, tuttavia hanno respinto da sé l'amore di Dio e come uomini sono perfettamente falliti. Quindi Dante non può avere quella tolleranza che alcuni vanno leggendo in questo canto. In realtà, in certi punti che fanno andare in deliquio i lettori superficiali che leggono questi versi con atteggiamento, insomma, di grande partecipazione, in quei punti invece, nei confronti di Francesca, c'è tutto il contrario della tolleranza e della simpatia, come vedremo. L'equivoco è nato per varie cause. La prima è che Dante usa molte volte il termine pietà nel canto, che addirittura diventa centrale, la parola chiave, come tutti hanno rilevato. quando sente Virgilio fare l'elenco delle donne antiche e dei cavalieri morti per amore, pietà mi giunse, dice Dante, e fui quasi smarrito. Più avanti, se Dio ci fosse amico, dice Francesca, noi pregheremmo per te poiché hai pietà del nostro mal perverso. E dopo il racconto di Francesca e di fronte al pianto di Paolo, di pietà io venni me, dice Dante, svenni e caddi come corpo morto cade. Tollerante e simpatizzante? Sicuramente no. Ma questi passi rivelano un Dante certamente coinvolto, questo sì, nella vicenda delle donne antiche e dei cavalieri morti per amore. Perché Dante è così coinvolto? Come pure accadrà in altri due casi, con Farinata e con Ulisse. L'amore, il partito e la sete di conoscenza sono i tre argomenti che coinvolgono maggiormente Dante. La risposta a questo coinvolgimento sta nei versi con cui si apre il canto secondo dell'Inferno, che è poi il vero primo canto dell'Inferno, in quanto quello che chiamiamo primo è, in realtà è il premio generale a tutta la commedia. Quindi nei primi versi, quindi proprio all'inizio della discesa, del viaggio, negli inferi, Dante dice: lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io, sol, uno, m'apparecchiavo a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. È un incipit bellissimo. Col primo canto se n'è andato un intero giorno. Adesso il giorno, il sole tramonta, lo giorno se n'andava e l'aere bruno e la sera che arriva toglieva uomini e animali dalle loro fatiche. E io sol, uno, mi preparavo a sostenere la guerra del cammino e della pietà. Ecco, la guerra del cammino si capisce, quella del salire, scendere, arrampicarsi, ma la guerra della pietate, che cos'è? È la guerra della pietas, proprio quella parola che torna così tanto nel canto di Paolo e Francesca. Pietas in latino vuol dire devozione, amore, affetto, attaccamento, ecco. Enea, Virgilio definisce pius, cioè ricco di pietas, Enea, perché Enea è ricco di devozione nei confronti dei genitori, della patria e degli dei, pius. Nella selva oscura, quando la diritta via era smarrita, Dante si era attaccato, affezionato, in modo sbagliato a tante cose. Altrimenti non si capisce perché si fosse smarrito. Tanto smarrito che pensò addirittura al suicidio. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso, dice Virgilio a Catone, che molto poco tempo a volger era. Deve essere stata la sua una crisi profonda, totale. Però, per fortuna, anzi per grazia, come sappiamo, una donna gentil nel ciel, Maria, ha avuto pietà di lui e tramite Santa Lucia, Beatrice, Virgilio, Dante arriva al pentimento, è salvo. Però adesso la sua nuova umanità, rifiorita nel rapporto personale con Dio, deve dare un nuovo giudizio, non solo a quello che gli è successo, ma a tutta la realtà. Deve cambiare parere, deve proiettare su tutte le cose una luce nuova, infinitamente più profonda della ristretta, ridotta ragione umana con cui si aggirava nella selva oscura. Questo dare un giudizio nuovo si chiama metanoia, una parola greca con cui San Paolo, nelle sue lettere, indica la conversione dei pagani. Quando i pagani si convertivano a Cristo, dovevano cambiare completamente il modo di pensare. Questo lavoro, questo lavorio viene chiamato metanoia. E da questo punto di vista si può dire che tutta la Divina Commedia, in fondo, sia una grandiosa metanoia. Nella discesa dell'inferno Dante si rende conto del fallimento dell'uomo solo. Questa è la prima mossa della metanoia. L'uomo solo, senza Dio, fallisce. Ogni valore umano, se lo separi da Dio, muore. E così, scendendo nell'inferno, realizza una purificazione, una catarsi, che è la premessa indispensabile per la ricostruzione dei valori umani. E dove avviene questa ricostruzione? Nel purgatorio, che ha sulla cima il paradiso terrestre, no? Dove l'uomo, Dante, anche recupera la sua umanità, i suoi valori umani. Nel paradiso poi questi valori umani, riconquistati, resi autentici, sono esaltati, potenziati dalla grazia per essere offerti all'amore di Dio. E così sono glorificati, fatti salvi, riempiti di eternità. All'inizio di quel canto secondo dell'inferno, e quindi del suo viaggio nell'aldilà, Dante ha coscienza della straordinarietà della sua missione. È io sol, uno, ha capito che, come ne è Paolo, la sua sarà una missione straordinaria, però ha anche timore. Poeta che mi guidi, dice Virgilio, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. È la guerra della pietate, è quella che gli incute timore, perché questa guerra della pietate comporta una metanoia, un cammino di purificazione, di distacco da tutte le cose care e sbagliate a cui si è troppo affezionato. Si è pentito, è salvo. Però adesso deve ricostruire se stesso, deve rimettere le cose a posto, deve distaccarsi innanzitutto da quelle cose volute e desiderate contro l'amore di Dio e poi anche da quei vari molteplici affetti che, pur giusti e lodevoli in sé, ecco, l'amore, il partito, il desiderio di conoscere, queste sono cose giuste e lodevoli in sé, però separate da Dio diventano un ostacolo. E forse è più pericoloso per la conquista di un'autentica libertà e di una gioia vera, nuova. Quindi tutte le operazioni di questa metanoica guerra della pietate, tutte queste operazioni, catarsi, distacco, ricostruzione, riconquista in Dio e tutti i valori umani che ne sono oggetto, sono incarnati da Dante nei personaggi della sua commedia. Ecco la bellezza, la grandezza di quest'opera. Questo discorso non rimane astratto, si incarna nei personaggi. Attraverso ogni personaggio Dante esamina il valore positivo e il disvalore negativo che quel personaggio rappresenta. Davanti a questi tre c'è un'attenzione, una partecipazione emotiva particolare, questi tre, Paolo, Francesca, Farinata e Ulisse. Con Paolo e Francesca siamo alla metanoia, al ripensamento di Dante sull'amore, sul valore amore. E Dante è particolarmente ed emotivamente coinvolto. Perché? Perché con le tre terzine che abbiamo letto, che cominciano con la parola amor, amor col cor gentile, eccetera, Francesca espone un concetto dell'amore che tutta una letteratura, quella dell'amor cortese, aveva esaltato e diffuso. Un amore che è visto come pura attrattiva dei sensi, però, una forza vitale, incontenibile, che esige un'obbedienza assoluta che è ribelle a ogni legge morale, che non può essere mai una virtù, come diceva Guido Cavalcanti all'amico Dante. La storia di Francesca chiama in causa tutta una cultura letteraria a cui Dante aveva appartenuto. Anzi, al destino tragico di Paolo e Francesca, Dante era stato esposto quando giovanissimo, a 15-17 anni, nel 1280-82, aveva subito l'influenza culturale e poetica appunto di Guido Cavalcanti, che segue un cammino suo, cataro e quindi eretico di religione e averroista in filosofia, ma arriva alle stesse conclusioni a cui era arrivato Andrea Cappellano nel suo De Amore, che era il trattato che veniva discusso da tutti i poeti dell'amor cortese, e quindi anche egli, anche Guido Cavalcanti, parla di vitalità incontenibile, di passione sensuale che risiede nell'anima sensitiva dell'uomo e non ha nulla a che fare con la razionalità. Non può essere mai una virtù l'amore, perché la razionalità non è dell'uomo, ma, da averroista, dice lui, dell'intelligenza unica e separata. Di questa posizione di Cavalcanti abbiamo parlato già nella precedente trasmissione e addirittura l'anno scorso in due altre trasmissioni, l'11 marzo e l'8 aprile del 2018, quando parlammo di Cavalcanti e Matelda. Quindi rimando per questo punto a quelle trasmissioni. Però tutto questo spiega il coinvolgimento emotivo di Dante, soprattutto all'inizio della commedia, quando Dante è più debole e piange, addirittura come nel nostro caso sviene. Perché è così debole? Perché sviene? Perché le operazioni metanoiche, le abbiamo chiamate così, la guerra della pietà è appena iniziata e per questo l'atteggiamento di Virgilio è quello di un amico che prende per mano Dante e gli dice: vieni a vedere dove le tue idee ti avrebbero portato. Dante è debole, non è in grado di capire. In termini moderni potremmo dire che è ideologizzato, e quando uno ha la testa piena delle sue idee sbagliate non lo si può convincere con i ragionamenti, perché non ragiona. E non ragiona perché se ragiona, ragiona in funzione della sua ideologia e quindi non ragiona, cioè è incapace di aderire alla realtà oggettiva, di vederla la realtà e quindi di pentirsi. Allora l'unica cosa che si può fare è quello che Virgilio fa a Dante, lo prende per mano e gli dice: vieni a vedere dove le tue idee ti avrebbero portato, vieni a vedere dove l'amore passionale e travolgente senza legge morale, di cui parlasti tanto col tuo amico Guido e che in qualche modo condividesti, vieni a vedere dove ti avrebbe portato. Dove l'avrebbe portato? All'inferno, cioè al fallimento della sua umanità, amore compreso. Ecco, quindi è la guerra della pietate che Dante deve fare a se stesso, al suo cuore, deve staccarsi da quello a cui si era attaccato troppo. È questo il motivo del suo coinvolgimento particolare. Di fronte a Paolo e Francesca e al loro tragico destino, a quella rovina loro, Dante emotivamente è coinvolto, perché è stato esposto anche lui e in qualche misura, soprattutto prima della commedia, aveva contribuito a diffondere quel tipo di cultura e di idee, ed è per questo che addirittura sviene. Andiamo a vedere in particolare, alla luce di questo che ci siamo detti, qualche verso, questi che riguardano la pietà. Ai versi 70 e 72 dice: poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse. Ecco la pietà. E fui quasi smarrito. Ecco, torna proprio quell'aggettivo, smarrito, che semanticamente è sempre significativo in Dante. quando Dante dice smarrito, allude sempre alla selva oscura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Come sento nominare le antiche donne e i cavalieri, fui smarrito. Capisce che questa cosa c'entra con lui, che lo coinvolge immediatamente, che lo riporta in qualche modo al tempo dei suoi errori. Al verso 87, quando chiama lui Paolo e Francesca, arrivano loro come colombe dal disio chiamate, sì forte fu l'affettuoso grido. Il grido di Dante con cui li ha chiamati era affettuoso, cioè pieno di affetto, di affezione, di attaccamento, di pietas, eccolo. Oppure, il verso dopo, Francesca lo chiama «O animal grazioso e benigno». Perché? Non è usuale, non è normale. Nessuno si rivolge a Dante così, anzi qualcuno lo odia. Invece Francesca lo sente benigno, perché indovina, avverte la pietas che Dante prova nei suoi confronti. Al verso 93, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi hai pietà del nostro mal perverso. Se Dio ci fosse amico, pregheremmo per te perché tu hai pietà, ha pietà di noi. Quindi intuisce che Dante ha pietà del loro male. E Dante la chiama affettuosamente, direi per nome, Francesca. I tuoi martiri a lacrimare mi fanno tristo e pio, eccolo, pius, cioè pieno di pietà ancora. Pius, non un termine religioso, ma attaccato, affezionato, pieno di pietà. E al verso 125 ritorna l'affetto. Ma sa conoscere la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. E poi, alla fine, mentre Francesca parla, Paolo, l'altro piangea, e io venni men. Sì, l'altro piangea, sì che di pietà ancora, io venni men, così come io morisse. Ecco. Quindi, con un verso onomatopeico, e caddi come corpo morto cade. È svenuto. Ma perché è svenuto? È svenuto di pietà, è svenuto per la pietas. E quindi non è casuale questo insistere su questo termine. E fa di tutto Dante per rendere la storia di Paolo e Francesca, come tutti l'hanno percepita, drammatica, terribile. Si sente che lui è teso verso lei e verso quella storia, però deve sottolinearne il disvalore. Le due similitudini, un gruppo diciamo maggioritario di lussuriosi li paragona agli stornelli, degli altri, dei morti per amore, uccisi o suicidi per amore, crea un gruppo particolare, quello delle gru di cui abbiamo parlato. E queste gru vanno cantando l'orlai. Questi lussuriosi morti per amore cantano i loro lai, e lai è un termine provenzale, è un termine della poesia d'amor cortese. Sono appunto gli uccisi o i suicidi per amore, sono un gruppo particolare. Perché Dante li ha messi a parte? Li ha messi a parte per isolarli, per rendere la scena più drammatica. Tutti elementi che accrescono l'esasperazione che Dante vuole apportare a questa figura, a Francesca, per dare ad essa tutti gli elementi che possono servire a provocare la pietà da una parte e contemporaneamente per combattere questa pietà, valore e disvalore, perché questa pietà è fondata su ragioni sbagliate e va a finire proprio a tutto il contrario di ciò che la pietà vorrebbe, cioè va a finire al danno e non al bene di chi viene presentato come oggetto di pietà, cioè Francesca. Quindi li ha isolati per metterceli ancora più in rilievo, per rendere ancora più dolorosa la guerra della pietate. Dante deve farsi guerra, ecco perché piange, soffre, sviene, deve fare guerra a se stesso per distaccarsi da tutto quello che in qualche modo aveva condiviso. Quindi un'altra causa dell'equivoco che pesa su questo canto sono quei 9 versi che almeno una volta tutti i liceali impararono a memoria: amor ch'al cor gentile ratto sopprende, eccetera, e quelle 3 terzine che cominciano tutte e 3 con la parola amore. E Francesca, chiariamo anche qui l'equivoco. Francesca parla in stile provenzale, in stile stilnovistico, usa dei termini della poesia e dell'amor cortese. Ecco, tutto l'episodio risente di quel clima, di quell'atmosfera della poesia dell'amor cortese. E dopo quello che abbiamo detto, come bisogna intendere questi versi? Che cos'è questo amor cannullo amato amar perdona? Per capirlo bisogna capire l'altra espressione, e il modo ancor m'offende. L'amore di Paolo è passionale, non sei innamorato di lei, sei innamorato della bella persona, l'ha detto lui, lo dice Francesca, veramente, che gli è stata tolta a Francesca, quindi del suo corpo si è innamorato, della bella persona che mi fu tolta. E dice, e aggiunge, e il modo ancora m'offende. Che vuol dire questo? Parodi, un grande critico, ha commentato dicendo che quello che la offende è il modo con cui Gianciotto l'ha uccisa. È il modo con cui m'ha ucciso che m'offende, l'ha pugnalata, l'ha infilzata a tradimento. Il fatto di cronaca, appunto, l'abbiamo già raccontato, è che Gianciotto sorprende i due innamorati e li uccide tutti e due. Quindi, se interpretiamo come interpreta Parodi, significa che m'ha pugnalato, m'ha ucciso, e questo modo che ha avuto nei miei confronti di uccidermi mi offende. Ma questo però insomma non regge, perché dovrebbe essere, no, di ogni uccisione. Ogni uccisione offende chi viene ucciso. Insomma, inteso così, mi sembra banale, senza senso. C'è stato un altro critico, Antonino Pagliaro, che invece ha riferito il modo alla frase reggente amor prese costui, e intende Pagliaro è il modo amore prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo, cioè la forza con cui l'amore lo prese di me, ancora mi colpisce, ancora mi vince. Ecco, a me sembra molto più convincente. Amor prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo con cui lo prese, con cui Paolo fu preso, ancora mi offende, cioè mi vince, mi colpisce, mi ferisce. Tanto è vero, dirà dopo, che come vedi ancora non mi abbandona. Dante, questo è comprovato dal fatto che Dante il verbo offendere non lo usa mai in senso giuridico, lo usa nel senso di colpire, ferire. E quindi ecco, la spiegazione è più giusta. Eccolo qui, è legato a me, vanno insieme, mentre la bufera li travolge, vanno ancora insieme. Questo spiega anche appunto il famoso verso amor cannullo amato amar perdona. Che verso che preso alla lettera sembra banale. Che vuol dire amor che nulla amato amar perdona? Tutti lo rivelano, ma non è vero. Se fosse vero, tutti sarebbero corrisposti. E questo non è vero. Amor che nulla amato amar perdona dovrebbe significare che amore non perdona di amare a chi si accorge di essere amato. Ma è vero questo? Ripeto, non è così. Che cosa è vero invece che spiega il verso e spiega molto di Francesca? È vero invece che amor non perdona a chi si accorge di essere amato, non gli perdona di compiacersi, di provare soddisfazione, di essere contento, di compiacersi perché un altro ti ama. Allora si capisce questo verso. Infatti dice prese del costui piacere. Prese del costui piacere. Amor che nulla amata, amar perdona, mi prese del costui piacere sì forte. Caretti, un altro dantista, dice che piacere qui significa amore. Quindi il senso è amor che nulla amata, amar perdona, mi prese del costui amore, dell'amore di costui, cioè dell'amore che Paolo provava per me. È la storia, quindi, questa di due peccatori carnali che hanno sottomesso la ragione al talento. Lui è stato preso dall'amore sensuale per la bella persona che è stata tolta a Francesca. E lei l'ha amato perché compiaciuta dell'amore che lui provava per lei. È come se avesse detto, il tuo amore mi riempie e quindi ti amo. Non è l'amore perfetto, perché l'amore vero, abbiamo detto, se è guidato da ragione, porta alla sublimazione, al dono di sé, alla correzione, è dono, è sacrificarsi, spendersi, non è compiacersi, non è afferrare, insomma, non è consumare l'altro, non è rendere l'altro strumento della propria soddisfazione. Quindi a me sembra che ci sia proprio qualcosa di narcisistico in tutto questo. Francesca è innamorata in fondo di se stessa. Quindi non c'è tolleranza, non c'è la tolleranza che molti presi dal linguaggio che Dante mette in bocca a Francesca, da questa atmosfera stilnovistica, che pure questa va spiegata, anche questa ha contribuito all'epilogo, perché non c'è tolleranza nei confronti di Francesca e non c'è nemmeno simpatia. Per esempio, al verso 78, Virgilio dice a Dante, pregali di restare ancora qui, di trattenersi un po', quei due, e pregali per quell'amor che i mena, pregali in nome dell'amore che li conduce. Allora si può pensare, quest'amore ha qualcosa di valido, se deve indurre quei due a fare una buona azione, però non è così. Per quell'amor che i mena, pregali per, in nome dell'amore che li trasporta, non è una giustificazione di quell'amore, che poi non è amore, abbiamo detto, ma talento, passione, ricordiamolo. Tu pregali per l'amore, eccetera, è un riferimento al loro fisso modo di essere, un riferimento a quello che essi sono, affinché in base a quello che sono si decidano, potremmo dire, a rilasciare l'intervista, a parlare con Dante. Infatti fanno la stessa cosa altri dannati. Dante e Virgilio, è Virgilio che guida diciamo, i discorsi, e per esempio Farinata, pure lui si trattiene a parlare con Dante, ma Dante lo ha provocato avvalendosi della sua caratteristica, si appoggia al suo orgoglio di parte per farlo parlare. Ulisse, pure lui si ferma con Diomede, ma è sollecitato, stavolta da Virgilio, nella sua glorificabilità poetica. Virgilio gli dice a Ulisse, io ti prego di parlare. se ho meritato di te assai o poco. E gli fa capire che lui, Virgilio, l'ha glorificato, a parte che non è vero, che lo sta ingannando, ne parlammo anche noi in un'altra puntata. Comunque, Ulisse pensa che se parla con Dante sarà glorificato. Ecco, si fa leva sempre sulla loro caratteristica fissa, quella che appartiene al loro essere di dannati. Anche il conte Volino parla con Dante, accetta di parlare. Ma perché? Perché spera che il peccator Chiorodo, l'arcivescovo Ruggeri, possa ricevere ancora più infamia. Ecco, quindi il dannato cede alla richiesta di Dante in forza di quella sua caratteristica personale, che è una caratteristica che fa parte però della sua dannazione. I dannati conservano sempre il loro modo di essere e di pensare, di volere, di amare, anzi di disamare, di avere simpatie e antipatie, però tutte cose sulle quali è fondato il loro peccato e che restano legate, simpatie, antipatie, al loro eterno modo di essere. E questo è anche l'amore che porta Paolo e Francesca, perciò lui li prega in nome di quell'amore, si appoggia a quell'elemento della loro storia che li ha portati alla rovina, però, al talento, cioè alla passione che li unì sulla terra e che seguita a unirli ancora all'inferno addirittura. E poi per esempio Francesca parla in un modo che fa pensare a certe donne piene di vanità, alle quali piace, pare bello esprimersi in un modo distinto, un po' salottiero, diciamo, no? Mostrando di essere persone colte. Ma dietro le sue parole, però, a me sembra che ci sia soprattutto vanità. La vanità e anche il tentativo sofistico di cambiare le carte in tavola e, avendo torto, cercare di avere ragione. Per esempio, al verso 91, Francesca dice: se fossi amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi capietà del nostro mal perverso. Addirittura c'è un'ipotesi di preghiera in Francesca che è dannata. È un'ipotesi di diverso tipo, è un periodo ipotetico dell'irrealtà. Però intanto Francesca lo dice: se fossi amico il re dell'universo, noi ti pregheremmo per te perché hai pietà di noi. Anche qui Francesca presenta la situazione come se la sua separazione da Dio fosse scelta non da lei ma da Dio. Noi pregheremmo Dio, noi vorremmo essere amici di Dio se fosse amico lui, ma lui non è amico, quindi la colpa di chi è? Di Dio. E come no? Francesca parla, insomma, in un modo, vuole farsi valere a tutti i costi. Il discorso dovrebbe essere il contrario: se noi fossimo amici del re dell'universo, se fossimo amici di Dio lo pregheremmo, ma non siamo affatto amici di Dio, è per colpa nostra e quindi non possiamo pregarlo. Invece Francesca presenta questa situazione come se la sua separazione da Dio fosse non una scelta sua ma un decreto di Dio. È lei che ha voluto la separazione da Dio e che seguita a volerla. E poi quell'uso delle espressioni poetiche, no? In quei 9 versi fa ricorso a belle frasi che sono vere e proprie citazioni. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende è ripreso da Guido Guinizelli, no? Che dice nella canzone che era un po' il manifesto dei poeti d'amor cortese: al cor gentil rempaira sempre amore. E poi dice anche: fuoco d'amore in gentil cor s'apprende. Quindi Francesca dice la stessa cosa qui, però copia proprio le parole con qualche variante. Amor che nulla amata far perdona è la stessa cosa, lo ritroviamo nel testo di Andrea Cappellano, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. eppure qui, insomma, cita parole del trattato per fare bella figura lei. È invece proprio lei, sono sue proprio le parole, emerge proprio quello che lei è nella conclusione del discorso. Caina attende, chi a vita ci spense, con violenza, insomma, con spirito di vendetta, promette, come dire, augura, promette, proferizza l'inferno per Gianciotto. Non io, ma Parodi, grande critico, dice che appena l'ultima parola della tragedia, la parola di morte, è scoppiata dalle sue labbra, perché ha detto amor condusse noi ad una morte, a morire insieme, appena questa parola è scoppiata dalle sue labbra, l'odio contro colui che la uccise, nella colpa, trabocca implacabile, tramutandola per un istante nella furia della vendetta. Insomma, si è presentata come una bella donna, gentile, educata, colta, e alla fine mostra le zanne, infuriata, arrabbiata, carica di odio. E ancora più avanti, insomma, il tempo è passato, ma insomma anche quando risponde alla domanda di Dante come si rivelò il vostro amore, copia l'Eneide: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, no? Riprende dal secondo libro dell'Eneide, dall'episodio in cui Didone chiede ad Enea di raccontare le sue sventure. E adesso non abbiamo tempo, però anche questo è interessante, insomma, addirittura si paragona a Enea, quando dice: se hai tanto desiderio di conoscere le nostre sventure, io farò come chi parla e piange, che è ripreso precisamente da Enea, che dice la stessa cosa a Didone quando comincia il racconto delle sue sventure, paragonandosi quindi all'eroe troiano. Insomma, un modello di obbedienza a Dio, un modello di virtù, è un po' fuori luogo, ecco. E quindi dobbiamo fermarci, ma insomma la conclusione è che Dante doveva metterla all'inferno, Francesca, perché altrimenti avrebbe sorvolato sul fatto che la lussuria è un vizio grave, che i peccati impuri sono peccati gravi perché sono i più diffusi e aprono la strada anche agli altri. In sé sono meno gravi di altri, però sono i più diffusi e aprono la porta ad altri peccati. Come dicevano tanti santi, chi sta all'inferno o ci sta per la lussuria o non senza la lussuria. E basta pensare, e ci fermiamo, alla successione delle tre fiere nella selva oscura. Prima appare la ronza, appunto, la lussuria, tutto quello che ci attrae, che ingannevolmente ci sembra piacevole, e la gola, la lussuria, l'ira. Poi arriva il leone, la violenza, e poi arriva la ruba, cioè la giustificazione intellettuale. C'è un critico che ha detto che forse la fiera è una sola, la bestia è una sola che si trasforma, e come in tanti fatti della vita si vede, si parte sempre dalla lussuria, e poi arriva la violenza, e poi si tenta la giustificazione ideologica. Però ho parlato troppo, mi fermo qui e aspetto qualche telefonata, se c'è. Grazie.
È l'ora per me di lasciarvi, ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora.
Pronto?
Sì, prego.
Parlo col professore?
Sì, 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 prego.
Sì, buonasera, mi scusi, chiamo da Bari, mi chiamo Angela. No, volevo solo, siccome ho assistito, ho sentito la radio, seguo sempre Radio Maria, questa sua lettura del canto di Paolo e Francesca, mi ha colpito il fatto che lei ha detto che Francesca, in fondo, che all'inizio sembra un po' così colpita dalle sue problematiche, poi appare un po' carica d'odio. Sinceramente, non avevo mai avuto questa sensazione quando ho letto il canto. E quindi volevo chiedere come mai, ecco, carica d'odio, ma Francesca è una povera donna, insomma, costretta a un matrimonio con il classico del Medioevo, era logico, matrimoni combinati, quindi insomma, perché carica d'odio? Cioè la lussuria, sì, Dante poi chiaramente sappiamo la sua severità, quindi la mette nell'inferno, ci sta, però insomma, tutti di lussuria, qui insomma, diciamo che è una situazione particolare in cui questa ragazza, questa damigella, insomma, si trova a innamorarsi del cognato perché è costretto a un matrimonio di quelli, insomma, combinati. Non so, ecco, mi ha colpito questa frase che lei ha detto. All'inizio appare una donna gentile, poi dopo si trasforma e dice che il suo assassino andrà a Caina, cioè sarà nella profondità dei misteri. Però anche lei sta nell'inferno. Era solo questo, una piccola osservazione.
Va bene,
e quante volte quanto non l'avevo notato, ecco. Quindi.
Sì, sì. Dunque, dalle parole dell'amica ascoltatrice, no, emerge appunto quello che ho chiamato all'inizio l'equivoco. Cappa sempre un povera Francesca, no? A qualcuno, a chi legge il canto, in un modo che stasera ho cercato di chiarire. E sul matrimonio di Francesca con Gianciotto è proprio questo modo di leggere, equivoco diciamo, che ha portato a inventare, a creare una leggenda per cui Francesca avrebbe sposato Gianciotto con un matrimonio combinato, e poi Gianciotto voleva dire che era zoppo, sciancato, e quindi questa sarebbe stata una vittima, ecco. Ecco, questo è tutto leggendario, tutto quello che noi ripetiamo di Francesca, della sua storia, del matrimonio, è completamente inventato. Addirittura Boccaccio, che commentò la commedia, riferisce insomma che secondo una certa versione avrebbe voluto sposare Paolo e non Gianciotto, le avevano fatto credere che avrebbe sposato Paolo e non Gianciotto, ma che fosse veramente una leggenda ridicola, lo si capisce dal fatto che Paolo, quando arriva Francesca, sposa di Gianciotto, è sposato da 6 anni. Paolo era già sposato, era sposato nel 1269, Francesca si sposa 6 anni dopo, nel 1275. Quindi la verità è che noi non sappiamo nulla, anche se il fatto fu tragico, un fatto di cui si parlò molto, perché tra l'altro proprio nel 1282, quando Dante aveva 17 anni, Paolo fu capitano del popolo a Firenze, e quindi probabilmente Dante lo conobbe, però non sappiamo nulla, il fatto fu tragico e se ne parlò, però noi non abbiamo documenti, se non il passo dantesco, e nel passo dantesco, alle condizioni disagiate, al matrimonio combinato, eccetera, eccetera, non c'è nessun riferimento. Quindi è proprio l'equivoco che porta, un equivoco pericoloso, perché ripeto, Francesca è dannata, Francesca ha fallito nella sua vita, ha rifiutato l'amore di Dio, proprio l'equivoco porta a questa atmosfera di compassione nei confronti di Francesca, che nella cui tragedia è probabilmente un po' come dire, in questo personaggio ci riconosciamo un po' tutti, ma la parte peggiore di noi si riconosce in lei, non la migliore. L'odio, per rispondere alla domanda, l'odio viene alla fine di quei nove versi, no? Che cominciano in modo molto elegante, molto molto letterario, amor calcor gentil, ratto sorprende, prese costui, quindi parla veramente con le parole di Guinizelli, di Cappellano, anche di Dante stesso, in certi sonetti, però la terza terzina è amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita gli spense. Ecco, dopo il linguaggio letterario, che nell'equivoco fa attribuire a Francesca nobili sentimenti, animo elevato e nobile, alla fine però, lo dico non io, ma Parodi, un grande critico, dice, spuntano le zanne dell'odio, della fiera, diventa una furia, una delle tre furie, quella della vendetta, ecco, in questo senso nella terza terzina appare lei, appare quello che lei è veramente è, insomma, ecco, se fosse così piena di nobili sentimenti, forse ci penserebbe due volte a minacciare Caina al marito, che è colpevole, è chiaro, ma ci risiamo, no? Avendo torto vuole avere ragione, la causa è stata lei, non è stato un marito, che comunque ci rimane naturalmente colpevole. Sentiamo qualcun altro?
Pronto?
Sì, prego.
Sì, pronto, professore, buonasera, Gianfranco Zaccaria, Subiaco.
Ah, da Subiaco sempre gratissimi.
Grazie, professore. Allora, le vorrei porre due questioni. Una prima questione riguarda questa compartecipazione, questo combattimento di Dante con quelle che possono essere state sue, attrazioni del passato. Perché lui, quando si ritrova davanti agli indovini, nella bolgia degli indovini, comincia a piangere anche lì, e credo che sia la seconda volta che piange, la seconda ed ultima volta che Dante piange davanti a dannati. Lui giustifica se stesso dicendo che c'è questa commozione, deriverebbe dal vedere la natura umana deformata dalla pena che gli indovini devono scontare, cioè questa, loro camminano col viso ritorto, se non vado errato.
Sì, sì.
Però regge poco. Perché anche in altre, a mio modestissimo modo di vedere, perché anche in altre circostanze, ad esempio tra i seminatori di discordi, vediamo addirittura corpi squarciati e Dante non mi sembra che lì si commuova. Sì. E tra l'altro viene molto redarguito da Virgilio per il fatto che sta piangendo davanti agli indovini. E, allora mi domando, Dante ha avuto a che fare in qualche modo con una curiosità forse smodata nei confronti di, chiameremo dottrine così esoteriche, non so che cosa, come definirle, però penso ecco di essermi spiegato. L'altra questione è relativa alla fine del canto, cioè il fatto che lui viene e poi si ritrova nel canto successivo tra i golosi. Che cosa avviene? Come è stato possibile, secondo lei? Che cosa è successo? Che Dante cade svenuto e poi si ritrova in un altro cerchio. Grazie all'ascolto per radio.
Dunque, la prima domanda è veramente interessante, perché appunto, ecco, questo amico ha cominciato ad applicare il criterio. Quando Dante piange, sviene, si commuove, è evidentemente coinvolto, a volte invece non ti curar di loro, ma guarda e passa, di fronte alla varie prodighi, non sente nessun coinvolgimento, invece altre volte sì, citavo il caso di Farinata, e lì si parla di partito, e Dante è stato ed è ancora lì, reagisce la farinata che gli ricorda le sconfitte dei Guelfi, e lui ribatte ricordando di quelle dei Ghibellini. Oppure Ulisse, forse con quello di Francesca, la vicenda che più lo coinvolge, perché di Ulisse lui ha la sete di conoscenza e ha rischiato con Ulisse, ha rischiato di ridurre l'infinito al finito. L'ardore di conoscenza è lo stesso, ma Ulisse ha voluto fidarsi solo delle sue forze, dei remi, diciamo, no? E non delle ali. Con gli indovini succede qualcosa anche lì, perché il Dante del convivio, il Dante della monarchia, del De Vulgari Eloquentia, cioè tutte le opere filosofiche che restano tutte interrotte, la monarchia no, anche se la monarchia finisce in un modo strano, insomma, ambiguo, però convivio, De Vulgari Eloquentia restano interrotte perché Dante si accorge, si ritrova nella famosa selva oscura. Perché? Perché la sua posizione filosofica era quella secondo la quale noi desideriamo di conoscere, così comincia il convivio, abbiamo il desiderio naturale di conoscere, però di Dio, delle cose eterne, dell'aldilà, noi non abbiamo il desiderio, perché se noi avessimo il desiderio di conoscerle e non possiamo, siamo finiti e non possiamo conoscere le realtà infinite, quindi noi avremmo, Dio ci avrebbe messo dentro un desiderio che non può essere soddisfatto, quindi noi, dice lui, con la ragione non desideriamo, non sentiamo la spinta verso Dio, verso le cose del mondo superiore, che esistono, ce lo dice la Bibbia, ce lo ricorda il Papa, i sacerdoti ci fanno il catechismo, eccetera, ma non ci riguarda, ci riguarderà dopo la morte. Questo è il punto, il grande errore filosofico di Dante è quello di aver preteso che la ragione umana fosse limitata, direi illuministicamente, proprio come ripeteranno gli illuministi del Settecento, come ripete Kant nella critica alla ragion pura. La ragione umana deve limitarsi alle cose finite, è fatta per risolvere, per affrontare, per spiegare le cose finite. Di fronte a quelle infinite la ragione non ha nulla da dire, non abbiamo nemmeno il desiderio naturale di conoscerle, Dio e le cose superiori. È questa la selva oscura. La selva oscura è aver diviso in questo modo l'uomo, la sua sete di conoscenza, da Dio. Quindi in questo quadro lui si è ritrovato in qualche modo vicino agli indovini, i quali con la ragione umana, con le forze umane, pretendono di costringere in un certo senso il futuro e quindi Dio, di costringerlo, pretendono di conoscere con la sola ragione umana quello che accadrà. In un certo senso coartano, costringono, riducono Dio nei loro schemi, che in un certo senso è quello che lui ha fatto ai tempi del convivio. È come l'indovino predice il futuro e quindi esclude che Dio possa intervenire in quel futuro. L'indovino con la ragione umana, con le sue strane arti magiche, pretende di essere il padrone del futuro. Si chiude le cose finite e pretende di poterle conoscere perfettamente, che in un certo senso somiglia alla posizione di Dante, che si chiude pure lui nel finito, rimandando il desiderio di infinito a dopo la morte, all'aldilà. non è così assolutamente nella commedia. Nella commedia a tutti verrà in mente qualche brano in cui dice perfettamente il contrario. La sete naturale che mai non sazia, parla di un desiderio di sapere che abbiamo e che non si sazia mai. È quello che lo. Il pentimento, l'uscita dal servo oscuro vuol dire rimettere insieme finito e infinito. L'uomo è Dio, ragione e fede, Virgilio e Beatrice. Con una fede che è razionale, perché è fondata sull'esperienza, su Beatrice, per lui, che è stato il miracolo venuto di cielo in terra, il miracolo a mostrare. Credo purtroppo che dobbiamo fermarci, abbiamo sforato, rimando in qualche modo la risposta agli altri alle prossime puntate. Scusate, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.